8:36 minuti, eccoci, sì, posizioniamoci con le cuffie nel nostro studio Newsline. Ben trovato Raffaele Palumbo.
Ben trovato, buongiorno, bentrovata agli ascoltatori, alle ascoltatrici e al nostro ospite.
Eh sì, come annunciato, di nuovo con noi il segretario regionale del Partito Democratico della Toscana, l'onorevole Emiliano Fossi.
Buongiorno a voi e alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Buongiorno.
Periodicamente, per un focus di comprensione anche di quello che è un quadro politico magmatico che subisce delle fughe in avanti, poi situazioni di stallo. Oggi siamo a un dopo primaria a Viareggio, che è un passo ulteriore in vista delle amministrative di maggio. A poco più di 2 mesi abbiamo dunque la candidata del centro-sinistra, l'abbiamo raccontato, Federica Maineri, con insomma una soddisfazione immagino da parte del Partito Democratico.
Sì, intanto viene premiata una scelta che è quella di in questo caso aprirsi e quindi mettersi in discussione anche attraverso l'utilizzo di uno strumento di partecipazione politica come quello appunto delle primarie. Quindi tanto di cappello al Partito Democratico di Viareggio, alla Federazione del PD della Versilia, e naturalmente, come dire, in questa scelta c'è stato anche il sostegno e l'accompagnamento del partito regionale, ma insomma soprattutto merito a loro e merito a Federica, che ha fatto una bellissima campagna dove c'è stata una partecipazione importante, perché non c'è dubbio che le primarie, rispetto a un tempo, anche ai tempi di 10 anni fa o poco più, anche quando il sottoscritto le ha fatte per candidarsi a sindaco di Campi Bisenzi, ai tempi che erano uno strumento molto, che tirava molto, diciamo così, era proprio coevo ai tempi che vivevamo, insomma c'era questo grande desiderio, quindi era uno strumento che mobilitava tante persone. Non c'è dubbio che oggi le primarie, per l'esperienza che abbiamo nel momento in cui l'abbiamo fatta negli ultimi anni, hanno avuto una minore capacità di coinvolgimento e di mobilitazione. Appunto 10-12 anni fa c'erano numeri molto più alti, quindi anche su Viareggio le previsioni erano di una partecipazione minore, e invece abbiamo avuto una partecipazione di circa 3.000 persone, viareggini e viareggine, che sono recate ai seggi che erano stati organizzati dalla coalizione di centrosinistra, dal cantiere, come l'hanno chiamato a Viareggio. Quindi è un numero importante, anche superiore rispetto alle attese degli stessi organizzatori, devo dire, e con una bella affermazione di Federica che le consegna appunto la felicità, ma anche la responsabilità appunto della guida del centro-sinistra nelle prossime amministrative di Viareggio.
Ma si compone un quadro a Viareggio, le varie anime, Marialina Marcucci e altre questioni che sono venute fuori, cosa può aspettarsi il cittadino viareggino nella voce del segretario del Partito Democratico regionale?
Ma diciamo, intanto oggi è proprio il giorno dopo l'espletamento delle primarie, e anche la contentezza, la felicità per l'affermazione di Federica. Quindi oggi c'è un punto forte, un punto fermo, abbiamo fatto primarie vere con candidature autorevoli, perché c'erano anche altre due candidature sicuramente forti e autorevoli a contendersi questo passaggio, quindi non era una passerella, non era una roba, una vetrina meramente formale, sono state primarie vere, come quando le facciamo sempre, quasi sempre sono primarie vere, e quindi il primo punto è questo, cioè il centro-sinistra ha una guida forte, autorevole, riconosciuta, con delle caratteristiche peculiari, perché Federica ha questo elemento del legame al territorio molto forte a Viareggio, ma anche la conoscenza del territorio, ma anche questa freschezza e questa capacità di mobilitazione che ha dimostrato anche in questo passaggio. Intanto c'è questo punto fermo. Poi oggi appunto il centro-sinistra, non solo il PD, ma il centro-sinistra, la coalizione, ha una guida, sarà la guida del centro-sinistra che deciderà i passi da fare e anche i raccordi, i rapporti con tutto ciò che si muove nella dinamica viareggina, e quindi che è una dinamica bella movimentata, una dinamica molto dinamica e quindi io credo che comunque sia oggi ci sia una bella notizia.
Che primarie sono invece quelle di Pistoia? A proposito di primarie vere, sicuramente primarie slittate dal 29 al 12 aprile, Capecchinesi, Giovanni Capecchi e Stefania Nesi vengono letti un po' come una conta anche di forze, Furfaro versus Bernardica in termini di presentazioni, sostegno, comunque vicinanza.
Ma allora, se c'è una cosa che diciamo dalla quale rifuggo è il tentativo, la tendenza a personalizzare la politica, questo lo dico indipendentemente dalla stima e dall'affetto che mi lega alle persone, anche quelle citate, ma è proprio una roba che secondo me ci rischia di fuorviarci. A Pistoia c'è stata una discussione bella vera, perché poi il Partito Democratico le discussioni le fa e non le nasconde, e quindi le fa anche alla luce del sole, dove appunto e anche il centro-sinistra naturalmente abbiamo avuto una serie di passaggi non banali, perché abbiamo avuto appunto l'indicazione di una candidatura di una donna legata al territorio e conosciuta come Stefania Nese da parte del Partito Democratico, abbiamo avuto in questo percorso le dimissioni del segretario cittadino del PD, abbiamo avuto l'indicazione e l'elezione della nuova segretaria, abbiamo avuto la scelta importante e positiva che il PD e le forze di coalizione hanno fatto di scegliere il percorso delle primarie, abbiamo avuto l'avanzamento di una candidatura accanto a quella di Stefania Nesi di una persona altrettanto autorevole, sicuramente legata al territorio, come quella di Giovanni Capecchi. Ad oggi, anche se come dire il percorso della raccolta delle firme deve partire, sembrano le due figure che si giocheranno la partita delle primarie queste due, e quindi vedremo cosa succederà, però io credo debba essere riconosciuto al PD e alle forze di coalizione anche lì una bella dose di disponibilità a mettersi in discussione, a aprirsi, il coraggio della politica, poi il coraggio vero sono altre cose insomma naturalmente, però il coraggio della politica di aprirsi, di mettersi in discussione e di rapportarsi alla città, credo sia una cosa positiva, anche perché la città dopo 10 anni quasi di governo della destra, secondo me negativo, che una città che si è chiusa su se stessa ha bisogno di aprirsi, e le primarie sono anche questo uno strumento per mettersi in discussione se ci apriamo e vogliamo che la città ci contamini e quindi scegliamo la candidatura migliore. Quindi io credo che poi alla fine questo sia il preludio per affrontare in modo migliore possibile le elezioni vere, che possono delle elezioni per la città che ci saranno a fine maggio.
Pistoia vive quella realtà vissuta in altro modo naturalmente da Prato qualche anno fa, quando la città dopo decenni di governo del centro-sinistra veniva conquistata dal centro-destra, e poi si poneva il tema di come non commettere gli errori del passato, per intenderci, dopo la stagione a Pistoia decennale di Alessandro Tommasi, quindi per cui lì sarà molto interessante vedere che cosa accadrà.
Però Raffaele, prima di andare su Prato, che insomma è interessante anche a posteriori dopo le dichiarazioni di Sanzo qui in esclusiva radiofonica, ci ha fatto molto piacere avere un primo confronto, certo, con il segretario reggente, rimaniamo sulle primarie come strumento sano, positivo, di dialettica, e però anche delle primarie mancate come sul territorio di Sesto Fiorentino. Cosa sta succedendo?
Ma allora, diciamo che sta un po' nelle cose che diceva anche prima, c'è stato un tempo, come direbbe, facendo una citazione importante, esatto, certo, buon Giovanni Lindo Ferretti, c'è stato un tempo dove le primarie erano lo strumento più utilizzato, e ricordo che nello statuto del Partito Democratico lo strumento per scegliere le candidature indicato sono le primarie. Poi lo statuto dice che se i 3/5 dell'assemblea, ora faccio un dettaglio tecnico, certo, ma per far capire come mai alcune volte si dice, se i 3/5 dell'assemblea del partito, cioè l'organo rappresentativo del partito, decidono di non fare le primarie, non si fanno le primarie con l'accordo della coalizione. Quindi in primis teoricamente ci sarebbero solamente le primarie, non si fanno se i 3/5 dell'assemblea decidono in accordo con le forze della coalizione di non fare le primarie, lo sintetizzo, ma per dire che un tempo quando nasce il PD le primarie sono lo strumento prevalente utilizzato. Il tempo passa, le condizioni cambiano, le situazioni si modificano, e oggi per mille motivi, ma ci sarebbe bisogno di una trasmissione molto più lunga per analizzare il perché, non sempre si scelgono le primarie, spesso e volentieri si fa una sintesi all'interno del PD e con le altre forze politiche di coalizione per scegliere il candidato del PD o delle forze di coalizione o un civico migliore. Quindi dipende dalle situazioni, quindi noi diciamo sempre, se è possibile trovare una sintesi si cerca una sintesi, se non c'è una sintesi si utilizza lo strumento che lo statuto ci dice di utilizzare anche in via prioritaria, sono le primarie. E
a
quindi
a Sesto
è successo che il PD ha discusso all'interno del partito, negli organismi, ma anche come dire, con una dialettica emersa anche fuori, e alla fine della discussione, che è stata una discussione vera e anche non semplicissima, perché anche a Sesto, ricordo i 10 anni importanti di governo Falchi. Nei primi 5 anni non c'era il PD in coalizione, anzi c'era stata una spaccatura forte in coalizione. Poi, per fortuna, grazie anche al lavoro del PD, di Lorenzo e di tutte le altre realtà del territorio, siamo andati verso la direzione di costruire una coalizione insieme, e secondo i 5 anni sono stati di coalizione insieme al PD. E ecco, si viene da questo percorso importante, c'era bisogno di discutere, e quindi è stato scelto che alla fine andava bene la candidatura di Damiano Sforzi, che è una candidatura, diciamo, che ha delle caratteristiche peculiari, molto legata anch'essa a Sesto, e Damiano lo conosciamo bene, insomma, ha una storia anche di partito importante. Negli ultimi anni non è stato più all'interno del partito, del nostro partito, ma lo conosciamo bene, e quindi è stato scelto che andava bene la candidatura di Sforzi, e questo è stato scelto attraverso una discussione nel partito e anche attraverso un voto del partito. Quindi, tanto di cappello, rispetto per la scelta in autonomia del partito territoriale, e oggi io credo ci siano le condizioni per fare bene anche là, ecco, sinceramente.
Ma lì si riesce anche in quel caso a ricomporre un quadro ecolo da una parte? Italia, la casa riformista potrebbe entrare in coalizione, forse, però voi non vi va tanto questa cosa.
Allora, sulla coalizione, io dico qui quello ho detto negli organismi di partito e che dico tutte le volte: noi dobbiamo provare a costruire il campo largo in tutti i contesti che vanno al voto, perché questa è la scelta di non ritorno che abbiamo fatto. L'abbiamo fatto, provato a farlo alle amministrative di 2 anni fa, quando non era semplicissimo, perché il livello di maturazione del dialogo tra le forze politiche non era quello di oggi. L'abbiamo fatto con determinazione e tanta attenzione per costruire il campo largo alle elezioni regionali. L'abbiamo fatto mettendoci tanto impegno per costruirlo, e quindi lo costruiamo in prospettiva delle elezioni politiche del 27, e a maggior ragione il passaggio dopo le regionali, cioè le amministrative del 26, queste deve vedere la conferma del campo largo in tutti i contesti.
L'ho questo detto prima parlando
lo
di
diamo Pistone. Come indirizzo.
L'ha detto
poi è chiaro, ci sono,
la prospettiva è quella.
È quella, quindi è chiaro che poi ci sono, diciamo al tempo stesso, non è che lo dobbiamo fare con la pistola puntata alla tempia. Se nelle situazioni locali ci sono X, Y e Z motivi che impediscono la costruzione del campo largo complessivo, ce ne dispiace, però naturalmente non è che possiamo andare a forzare sul livello territoriale. Quindi io spero che anche a Sesto lo si costruisca, sinceramente, però naturalmente rispettiamo anche le dinamiche territoriali, quindi vedremo, insomma. Io credo ancora la questione
perché
non sia chiusa,
notare, come dire, che sul tema dell'aeroporto casa riformista la pensa come il presidente Giani, la pensa con una parte ampia del PD, per cui non si capisce bene questa
ma
cosa.
Allora, diciamo che io credo, ripeto, che ci siano degli elementi locali che devono essere rispettati e non dobbiamo forzare più di tanto. Credo che sia opportuno provare dovunque a costruire il campo largo. Credo che alcuni temi, che sicuramente nel campo largo, anche in Toscana, sulla grandissima parte delle cose siamo d'accordo su tutto. Poi c'è una parte sulla quale ci possono essere sfumature, sensibilità o anche posizioni diverse, ma questo non ci ha impedito di andare a costruire il campo largo in Toscana. Il tema dello sviluppo aeroportuale, dello scalo di Peresola, è uno dei temi su cui anche a livello di costruzione di coalizione regionale c'è stato un elemento non di discussione inteso di litigate, ma di confronto, perché è chiaro che, come diceva lei, appunto, alcune ci sono delle sfumature, delle differenze, e però questo non ci ha impedito di andare a costruire la coalizione. Ma
perché
non per
a Sesto no?
Perché questo, naturalmente, nel dialogo della costruzione della coalizione regionali, sono stato diretto protagonista, l'abbiamo gestita a livello generale. Sul livello locale è chiaro che, appunto, ripeto, non facciamo forzature, perché questo varrebbe per Sesto o per un altro X comune, dove appunto le discussioni magari tra una forza e l'altra hanno dei precedenti o un impatto forte sul territorio talmente forte che impedisce un elemento di costruzione di coalizione insieme. Io penso che si possa continuare a discutere. È chiaro il tema dell'aeroporto nell'area del quadrante della Piana Fiorentina ha avuto storicamente un impatto forte, però io credo che
è un work in progress, non ancora finito.
Credo che si debba provare a lavorare ancora insieme e a capire se ci sono le condizioni. Io auspicherei questo, poi naturalmente sarà una scelta, diciamo, che il territorio farà autonomia.
C'è Paolo Di Ecolò, si definisce Di Ecolò, che dice: ringraziamo il segretario Fossi, le primarie avrebbero potuto favorire la sintesi, peccato.
Sì, però non so se è un ringraziamento vero o ironico, e saluto Paolo, però non è che il regionale decide e impone una scelta nei territori. Faccio notare, dopo abbiamo fatto le primarie a Viareggio, la scelta di territorio non è che sta il regionale a dire voi fate le primarie perché voi dovete fare le primarie, oppure a Pistoia il regionale ha detto voi dovete fare, no, sono scelte che fanno i territori e ho spiegato qual è l'approccio del regionale. Quindi se Sesto avesse deciso di fare le primarie saremmo stati ben contenti di fare le primarie. Noi abbiamo detto questo: capite se ci sono le condizioni per farle, se ci sono le condizioni per farle le fate, se non ci sono le condizioni per farle trovate l'accordo in maniera diversa, lo fate. Quindi non è che abbiamo avuto un'imposizione dall'alto, c'è una concezione di partito che io rivendico, il partito centrale nei processi politici, ma all'interno del partito c'è un rispetto dell'autonomia di scelta dei territori, perché altrimenti davvero casca il mondo.
Oggi sulla Nazione c'è un'affermazione: Prato rilancia Biffoni, il PD si affida all'ex sindaco. Poi andiamo a leggere e vediamo che insomma ci sono ancora non c'è una blindatura di Biffoni né un annuncio ufficiale, ci sono sempre anche nomi dell'assessora Manetti e del segretario Blasi, ex assessore della giunta Bugetti in ballo. Di Sanzo, ai nostri microfoni, ha ribadito: è tornato il dialogo, siamo in un cantiere, i contenuti ci devono unire prima ancora dei nomi. Lei immagino lo sottoscriva, però insomma ai nomi bisogna arrivare a due mesi dall'appuntamento.
Per me Di Sanzo è la stazione. No, a parte sorrido perché sottoscrivo totalmente.
È l'uomo giusto al momento,
certo,
giusto.
Certo. No,
anche Di Sanzo è difficilissimo da mettere all'angolo.
Sì, però noi abbiamo capito che lui spiegava che le primarie non venissero fatte e che Biffoni potesse essere il nome. Vabbè. Non l'ha detto allora, esplicitamente.
Allora saltiamo alle conclusioni. No. Ma non è che questo Biffoni è troppo riformista per l'assetto del partito così come si configura oggi?
No. Non ci sono riformisti, massimalisti, radicali. Ci sono i candidati migliori possibili nel momento che stiamo passando e vivendo. Questo lo dico. Pochi mesi dopo avevo vinto il congresso, abbiamo vinto il congresso regionale, ho detto non si sta a scegliere la candidatura alle prossime elezioni amministrative e a quelle dopo poi sulle quali siamo entrati un po' più nel merito, cioè quelle, la tornata di Firenze, Prato, certo, appunto, Scandicci, eccetera. Cioè non scegliamo i candidati sindaci e sindache sulla base di un'appartenenza alla mozione congressuale che ha vinto o meno. Scegliamo quelli che sono i candidati migliori, quelli più competitivi, quelli più spendibili, quelli più forti. Non stiamo a vedere perché hanno votato il congresso. A maggior ragione oggi, a distanza di un bel po' di tempo dal congresso, certo. E non c'è dubbio che noi dobbiamo andare a scegliere a Prato la candidatura più forte. Quindi non è che se fosse Matteo Biffoni stiamo a fare la radiografia se è più o meno riformista, cioè è Matteo Biffoni del PD, è una delle figure più forti e più autorevoli del Partito Democratico Toscano, quindi su questo stiamo parlando, cioè, e ai cittadini, scusami, cittadini pratesi interessa se l'accentuazione, interessa che ci sia una coalizione, credo, progressista forte e riformista forte con una candidatura capace di parlare alla città, chiunque essa sia. Per me vale quello che ha detto Cristian Di Sanzo.
Quando però tutto...
Ma io credo nel giro di poco tempo, anche perché il tempo scorre, ora il PD è impegnato con le sue forze a sostenere un appuntamento importante che è quello che si disputerà nel prossimo fine settimana, perché certo, comunque siamo tutti impegnati, come si vede tutti i giorni, nel passaggio
chiudiamo
referendario.
Chiudiamo la partita referendaria, vediamo
e poi risultato. Dopo naturalmente... Nel frattempo non è che le macchine sono state ferme, perché appunto abbiamo continuato a lavorare, come raccontavamo fino ad ora, su tutti i livelli, anche a Prato abbiamo continuato a lavorare e Di Sanzo da quando è entrato in carica sta lavorando in maniera molto seria, quindi io credo non ci vorrà tanto tempo per andare a individuare il profilo e poi la persona che sarà il candidato, la candidata a sindaco di Prato.
Un aggiornamento dai messaggi e poi una chiusa, diciamo, sulle amministrative, così da passare a dei temi forti che in questa settimana insomma hanno visto snodi importanti: acqua, rigassificatore, insomma siamo su questi contenuti in chiusura di trasmissione. Innanzitutto da Paolo non c'era ironia, era un ringraziamento
siccome faccio il segretario del PD e qui
grazie dello spazio.
Delle volte vado sulla difensiva.
È abituato.
E invece Francesco rappresenta un sentimento che a volte ci hanno segnalato per WhatsApp, cioè il rischio che a Pistoia si riconsegni la città alla destra con questo movimento, diciamo, calate i candidati dall'alto, mi riferisco a Pistoia, qui il PD sta facendo di tutto per boicottare Capecchi.
Ma allora non so perché si dica caliamo candidati dall'alto, perché dall'alto, cioè se dall'alto significa il livello superiore al livello cittadino, no, perché cioè non è che il livello regionale ha imposto o il livello nazionale tantomeno una candidatura o l'altra. Quindi non capisco, penso che se noi andiamo alla proposizione il centrosinistra di due candidature, se saranno due, evidentemente la discussione interna non era concorde su andare su un'unica candidatura, e quando non c'è questa concordia è molto semplice e banale, lo so mettere insieme, delle primarie, quando non c'è la concordia per andare verso una candidatura, per mille motivi, non perché ci si prende a schiaffi, ma per mille motivi e ragionamenti locali e tutti rispettabili, si sceglie lo strumento delle primarie, e lo strumento delle primarie è in modo per tenere insieme la coalizione e rilanciarla e aprirsi alla città. Quindi, cioè, non è calato, anzi il contrario, calato dall'alto vuol dire allora si cala una candidatura, c'è le primarie, quindi lo scelgono i pistoiesi e le pistoiesi, non è che lo sceglie Fossi o un altro, se si intendeva questo, poi appunto non mi pare quello proprio il caso.
Raffaele, veniamo appunto a queste tematiche. Notizie importanti sono arrivate dal percorso per l'acqua e il suo appunto procedimento in house. Rispetto a quanto da lei annunciato in campagna elettorale per le amministrative, ricordo di Funaro e questa non quotazione in borsa, cosa è avvenuto che sta portando davvero a una ripubblicizzazione del servizio idrico?
Ma allora, io credo ci sia stato un processo di maturazione che, indotto dal cambiamento dei tempi, dal cambiamento dello scenario politico e del contesto, ha portato i soci delle varie aziende dei servizi pubblici, in questo caso che fanno riferimento in buona parte alla multiutility dei servizi e quindi a Plures, che su determinati elementi strategici e fondamentali per la vita dei cittadini e delle cittadine fosse opportuno, più utile e più giusto andare verso un percorso di ripubblicizzazione del servizio idrico dell'acqua, cioè uno degli elementi fondamentali della nostra vita. E quindi io credo sia stato non un elemento ideologico di partenza e da cui siamo, ma una maturazione in corso che parte da delle scelte ben chiare. Quando qualche tempo fa il Partito Democratico regionale a livello più diffuso sul territorio e i sindaci e le sindache hanno deciso che sul tema della finanziarizzazione dei servizi pubblici, cioè della quotazione in borsa, fosse il caso di mettere un fermo e di dire non quotazione in borsa, perché non si può permettere a questi servizi essenziali dei cittadini di andare appunto a dipendere dal processo di finanziarizzazione, che è stato uno degli elementi che ha devastato in buona parte non solo le nostre economie ma i contesti sociali. Allora quello è stato il primo passo. E non era facile, perché venivamo non dagli ultimi anni ma da 30 anni, anche la sinistra veniva da 30 anni di totale o quasi accondiscendenza e subalternità rispetto alle logiche di mercato e mercatiste, cioè il pubblico era una roba da cui vergognarsi, perché se ci metteva fuori la testa e si diceva pubblico si pensava di passare come di essere tacciato come passatisti, esatto, e quindi no, il mercato era il bello, la brutalizzo e forse banalizzo un po', però era questo. Allora abbiamo detto no, non è più così, perché si è dimostrato che non è così, e anzi veniamo da 30 anni di ubriacatura mercatista, ed è un momento di mettere un punto fermo, e lo dobbiamo fare a maggior ragione qua dove la sinistra, centrosinistra, governa, ha la responsabilità di governare nell'interesse della vita dei cittadini e delle cittadine. Proviamo a segnare un percorso diverso, e così abbiamo fatto, abbiamo detto stop alla quotazione. Il passaggio successivo che abbiamo discusso è stato quello del provare a dire che sul tema, andando verso la scadenza delle gare per appunto il servizio idrico, andiamo verso una direzione che è quella della ripubblicizzazione del servizio idrico, e attraverso un percorso di discussione, di confronto e di maturazione siamo arrivati anche a questo, e tanto di cappello ai sindaci e alle sindache, hanno avuto la forza e la responsabilità di scegliere questo percorso.
Io ho paura di ritrovarmi in bolletta quei 122 milioni che servono per questa ripubblicizzazione del servizio idrico. Qualcuno li dovrà pagare, segretario?
Certo dovrà pagare qualcuno, dipenderà dal modo in cui noi affronteremo la gestione delle aziende, dipenderà da quanta forza avranno i sindaci e le sindache, i soci, che sono coloro che devono definire la visione e la strategia delle aziende, con il management che dovrà fare e mettere in campo con la sapienza tecnica quello che i sindaci e le sindache hanno deciso di fare. Questa è la tutela nei confronti dei cittadini, cioè poi a meno che si decida di fare tornare a Rousseau, e allora sono i cittadini direttamente governano, ma siccome ad oggi ci siamo organizzati attraverso processi di democrazia e di rappresentanza, i sindaci e le sindache sono a tutela di questo, perché sono coloro che sono indicati ai cittadini e alle cittadine per governare. Quindi in mano sempre più a chi è stato designato pro tempore dai cittadini a rappresentarli e sempre meno al management, che deve fare quello che fa il management, cioè mettere la competenza tecnica, ma non decidere le decisioni strategiche. Più politica, meno tecnica.
E la politica dove è andata con il rigassificatore? La proroga vi ha portato a dire che è stato un vero e proprio colpo di mano da parte del governo?
Questo va detto al governo e va detto al sindaco di Piombino, che è dello stesso partito della premier Meloni. Quindi, siccome a lei gli piace farsi chiamare premier, anzi il presidente del consiglio, prima presidente del consiglio, non è premier.
Ancora non ci abbiamo il premierato.
Bravo, diciamo, io cerco sempre di dire presidente del consiglio, tanto mi scappa anche a me, perché ormai nella consuetudine è quello, così, è sbagliato dire premier. La presidente del consiglio, per me la presidente del consiglio. Lei si fa chiamare presidente del consiglio, la presidente del consiglio. Quindi gli va chiesto a loro, perché lì il rigassificatore a Piombino era calibrato nel tempo, okay?
Con una scadenza.
Esatto, con compensazioni arrivate sul territorio poche, diciamo così. Allora, le compensazioni sono quelle cose che fai perché c'è un disagio sul territorio, viene creato un disagio, poche. Siccome il sindaco di Piombino ha sempre fatto quello che dà un colpo al cerchio e un colpo alla botte, ora che la sua presidente del consiglio di fatto ha la responsabilità di dire andiamo avanti, cosa dice? Ce lo deve dire lui. Noi l'abbiamo già detto e non siamo d'accordo, ma non per fare signor no, perché noi ci atteniamo agli accordi presi. Cosa fa? E se invece il rigassificatore viene tenuto degli altri anni, è lui capace e ha la forza di chiedere le compensazioni giuste per il territorio? Oppure no? Cosa che finora non è accaduto? Quindi, ma di cosa si ragiona? Di cosa si parla? Bisogna avere il coraggio delle scelte. Anche quando il presidente del consiglio, la presidente del consiglio è del stesso partito, anche quando magari il tuo stesso partito ha una posizione diversa, dice chi ha fatto il sindaco, e quando faceva il sindaco ha rappresentato gli interessi dei propri cittadini e magari ha fatto anche scelte che erano in posizione diversa rispetto a quella che pensavano la gran parte del mio partito. Ma questo cosa vuol dire? Quando fai sindaco lo devi fare fino in fondo, il sindaco di Piombino non lo fa.
Caliamoci, Raffaele, caliamoci in questo scenario che stava dicendo Fossi, rispetto a un messaggio. Cosa ci può dire il segretario rispetto all'insostenibilità del progetto di nuova pista aeroportuale sulla quale Gianni non demorde?
Che qua, questa, ragazzi, cioè, ci sono state le elezioni, ne abbiamo parlate nelle elezioni e tutto il resto, e sappiamo benissimo quale sono l'articolazione delle posizioni all'interno della coalizione e all'interno del PD e qual è stato il punto di mediazione, non nascondendo sul tema dello sviluppo, lo dicevo poco fa, di Peretola ci sono posizioni diversificate nel centro-sinistra a livello toscano, e che il presidente rappresenta un elemento di garanzia e di sintesi da questo punto di vista. Quindi noi non ci togliamo e non ci tiriamo indietro anche dagli elementi che ci possono diversificare, però garantendo un governo, credo, un buon governo alla Toscana. Ma quando noi si dice una cosa agli altri, ma perché ci viene sempre detta a noi? Noi le nostre discussioni le si fanno e le si evidenziano anche gli elementi, le specificità che ci possono anche un po' differenziare. Gli altri no. Allora quando si dice qualcosa agli altri, che li vede in principio di responsabilità direttamente coinvolti, perché governano loro il paese e governano loro il comune di Piombino, perché si deve rilanciare dicendo no, io ho risposto, ora, come ho risposto, cosa dice il sindaco di Piombino, cosa dice il coordinatore regionale dei Fratelli d'Italia, cosa dice la presidente del consiglio? Qui è all'ascoltatore, rivolga la domanda da questo punto di vista anche a loro, con tutto il rispetto, perché se no questo giochino è come il solito giochino, è 3 anni e più che governa la Meloni e ancora ci sta a parlare dei guasti che hanno causato i governi precedenti. Siamo sempre all'opposizione, invece governano, si prende la responsabilità del governo anche quando le è difficile. È difficile in questo caso.
Sindaco di Piombino
è troppo facile, se no vogliono essere classe di governo anche in Toscana, lo dimostrino.
Il sindaco di Piombino si ritrova la cittadinanza Conte da questo punto di vista.
Questo appunto
non è facile.
Vedremo poi appunto come verrà il sindaco di Piombino.
Allora, ma sull'aeroporto però non è che ha convinto particolarmente, ci arrivano dei messaggi.
Ma evidentemente abbiamo convinto, perché le elezioni, lo dico non con arroganza, ma capisco il senso dei messaggi, ma le elezioni le abbiamo vinte, non dico per dire abbiamo vinto le elezioni con partita
le nostre,
chiusa,
con le
nostre anche articolazioni di visione, e c'è la differenziazione, cioè a noi è chiaro, l'abbiamo detto, quando abbiamo fatto l'accordo anche con il Movimento 5 Stelle per l'entrata, c'erano degli elementi da appurare, da trovare un punto di convergenza, quindi su questa cosa non è che ci nascondiamo, però vorremmo che si pretendesse la stessa chiarezza o anche la stessa esplicitazione degli elementi che ci sono anche di articolazioni diverse in alcune scelte anche sulla destra. No, alla destra viene chiesto altro. E siccome la destra governa e vuole essere classe dirigente, si dimostra classe dirigente fino a un fondo. Ripeto, sull'aeroporto sappiamo, abbiamo delle sfumature diverse, l'abbiamo portate davanti agli elettori, abbiamo detto cosa pensavamo. Gli elettori hanno dato fiducia, e questo non è che vuol dire partita chiusa, ma che non ci siamo nascosti, quindi...
La partita se... non è chiusa.
No, non è certo non è chiusa.
Allora, sono le 9:07, io avrei un'ultima curiosità, Raffaele, non so se le dichiarazioni del neo presidente di Confindustria Toscana Centro Baroncelli sulla conversione in termini di difesa di quelle situazioni di sofferenza delle imprese sul nostro territorio hanno destato molta preoccupazione da parte dei sindacati, prima UIL, poi CGL, questa riconversione seguendo una logica di guerra per recuperare una produttività sul nostro territorio. Che opinione si è fatto rispetto a questo?
Allora, diciamo che le devo leggere bene, quindi sto dietro alle cose che diceva lei. Se quello è il ragionamento, io sono contrario. Assolutamente. Poi naturalmente faccio professione di ignoranza perché nel dettaglio non le ho lette, ma se il titolo è quello, io sono assolutamente contrario. Cioè, noi non possiamo piegare la testa a un'economia di guerra. Assolutamente no. Cioè, è veramente la stortura totale, ecco. Però siccome rispetto il presidente e lo devo leggere in dettaglio, magari l'articolazione del pensiero è diverso, ma se il titolo è quello sono contrario.
E allora sono le 9:08, noi ci riaggiorneremo a questo punto post referendum in avvicinamento verso le amministrative, forse anche con dei nomi che a quel punto saranno ufficializzati per gli altri territori, anche perché se no davvero altro che partenza di campagna
questo
elettorale.
Posso dire con certezza, cioè ci sarà dovunque un candidato del centro-sinistra.
Sul centro-destra ancora
centro-destra, insomma, non lo so.
vediamo, grazie al segretario del PD Toscano Emiliano Fossi per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie Emiliano Fossi, state con noi, ci sentiamo dopo pochissimo.